con il vino e con tutti gli uomini privi di carico. Eccoci qua, ancora una volta riuniti, figli. Riuniti per scambiare le nostre idee, per parlare insieme di queste verità, le quali sono sconosciute alla maggior parte degli uomini oggi incarnati, ma che devono essere da tutti un giorno conosciute. Ha perso forse di valore questa affermazione dopo quello che vi abbiamo detto? Certo che si può dire la verità con termini ancora più precisi, ma sostanzialmente quello che sapete non muta, era e rimarrà vero. Non cambia di valore, non è errato dire che tutti gli uomini un giorno conosceranno la verità, conosceranno queste verità che voi già conoscete. Ognuno nella gamma del suo sentire, nella gamma della sua vita individuale, ha questo sentire corrispondente al conoscere le verità che vi abbiamo preannunciate, corrispondente oltre all'assimilare queste verità, a ritrovarle nell'intimo suo. Ognuno di noi, ogni individualità, intendo dire, ha questo traguardo, questo punto di passaggio, questa fase, questo stadio. Ed è importante che l'uomo si avvicini a questa verità comprendendola pienamente, nei riflessi che essa può avere della sua vita. Ecco perché, dopo quello che vi ha detto il fratello Kempis, che ha avuto la gioia di comunicarmi con parole a voi note, ma con significato più vasto, più profondo. La sorella Teresa, come avete notato, ha voluto richiamarvi in modo che voi possiate prendere giustamente queste verità. Il conoscere che niente trascorre, che tutto rimane. Il sapere che in ultima analisi ciascun sentire dell'individuo è un sentire limitato e quindi errato, e che quindi tutti erriamo nello stesso modo. Il sapere questo, figli, dà e deve dare un'enorme comprensione, comprendere tutti. Il collocare questa verità nel giusto schema dell'essere assoluto, della natura divina, riuscire a capire che ogni sentire individuale, pur essendo limitato e così profondamente diverso dal sentire assoluto, è pur tuttavia un suo sentire, comprendere tutto ciò esattamente significa aprirsi ad una tolleranza nei confronti dei propri simili senza condizione e senza limite. Perché, figli cari, chi potrà sentirsi diverso da un suo simile quando questo ha, non dico, diverso aspetto morfologico, diverso colore della pelle o diversa età, o parla una lingua diversa? Ma quando questo suo simile ha diverse idee, diversi principi, chi potrà condannare il proprio simile e dire erra, è un meschino, quando sa che egli stesso esiste in una analoga forma di sentire e di operare. Quando voi pensavate che ogni individuo era il frutto, il retaggio del suo passato, che aveva abbandonato e che era bene non ricordare per tutto un insieme di errori commessi, allora veniva facile condannare i propri simili e in quest'opera di condanna innalzare se stessi, dire chi odia erra, criticare perché così facendo si dimostrava agli altri e a se stessi che si era superiore, che si era tutt'altra cosa. Ma quando voi sapete che il nostro passato, per quanto triste, pieno di errori e di incomprensioni sia, è lì tuttora. Se volete, ed uso un'espressione non esatta, ma che mi fa comodo per ciò che voglio dire, lì tuttora ad accusarci, come possiamo condannare i nostri simili che vediamo errare? Quanta tolleranza dobbiamo avere, figli? Quanto il nostro prossimo dobbiamo sentirlo identico a noi. Forse non noi nello stadio attuale del sentire, ma lui nell'insieme della sua vita a noi, nell'insieme della nostra. Sono due diversi stadi di sentire. Così come voi, vedendo un vostro simile dormente, non potreste dire che ha diversa natura da voi per il solo fatto che nella situazione contingente sta dormendo e voi siete allo stato di veglia, o viceversa. Ed invece soffermatevi, figli cari, su quanti sono i motivi che ci fanno sentire i nostri simili diversi da noi. Quanti? Il loro modo di vestire, il loro modo di pensare. Basta un nulla e già noi, sentendo gli altri diversi da noi, creiamo fra loro e noi una barriera. Che cosa significa questo che io voglio dirvi? Significa forse che dovete, tollerando tutti, essere così acquiescenti con gli altri da condividere le loro idee ed aiutarli nella realizzazione dei loro principi? No. Significa solo, è una cosa che può sembrare tanto facile ed invece tanto è difficile, amarli. Amarli e comprenderli. Amarli tanto da capire che il loro stadio di sentire è quello che è. Non è quello che appare ai nostri occhi. È diverso. E comunque sia, può essere più o meno limitato del vostro, ma è il loro. Ed è un capitolo della loro esistenza, della loro vita individuale. Amarli quindi, anche se il loro sentire, quale voi riuscite ad indovinarlo, o quale voi lo ritenete, è un sentire diametralmente opposto al vostro. È un sentire totalmente diverso a quello che voi state percependo. Questo significa la tolleranza, ma non significa, figli, tolleranza, condividere l'azione degli altri quando questa è diversa e non rispecchia il vostro sentire. Ciascuno deve seguire il suo sentire e comprendere che il sentire degli altri ha la stessa ragione di esistere del proprio. Riflettete su quante sono le occasioni che fanno di voi delle creature chiuse, non aperte, che fanno di voi delle creature isolate, circoscritte. Riuscite a capire al di fuori degli schemi che sono stati e continuano ad essere la vostra salvezza di ieri e di oggi, ma che non sono e non saranno la vostra salvezza di domani. Perché gli schemi, i canoni, i principi che conoscete sono profondi e giusti e recano ordine. Sono come lo scoglio che fu di salvezza ieri, ma anch'essi saranno abbandonati. Dunque, al di là di ciò che fino ad oggi e con molto profitto può avervi tenuti incolonnati, soggiogati anche, che ha fatto come le guide che si pongono ai piccoli quando iniziano a camminare, al di là di questi schemi, figli, vi sono altri principi, altri concetti, tanto validi, più di quelli che conoscete. Un'altra etica, un'altra morale, che oggi vi è in qualche modo sconosciuta, ma che ha un suo profondo valore. Ebbene, cercate di vedere al di là di quanto fino ad oggi vi ha servito, ma vi ha chiuso, e proprio perché vi ha chiuso, vi ha servito. Ora che cominciate a crescere, sappiate vedere al di là dei muri domestici, al di là di quello che credevate insormontabile. Il peccato, l'errore, non sta nel superare i solchi, le linee, i confini che gli uomini e i maestri saggiamente hanno tracciato, ma sta nella intenzione e nella ragione con la quale questi confini, questi solchi, queste linee si superano, si scavalcano, si abbattono. L'uomo sa che certe cose non si debbono fare, e certe cose non si debbono fare perché se tutti le facessero, una società civile non si reggerebbe più in piedi. E la continuazione della specie non avverrebbe più, gli ambienti favorevoli non sussisterebbero più. Dunque le impalcature debbono esistere, dunque esse sono necessarie. Ma quando l'uomo è cresciuto tanto da avere dentro di sé questi principi, egli può guardare oltre le impalcature, può guardare oltre ciò che sta, i muri domestici, ed allora vedrà che ciò che egli crede bene e male assume un significato diverso. Il male può diventare ai suoi occhi bene e viceversa. Anche questo può avvenire. Prendete questa affermazione per ciò che essa vale. Può capire che certi principi religiosi avevano un unico scopo igienico e quindi comprendere quanto erano giusti, ma che una volta che l'uomo ha imparato a lavarsi, non servono più. Certi timori della dannazione eterna erano necessari ad impedire che l'uomo si scatenasse. Sono stati strumentalizzati al fine di soffocare anche le creature e così permettere che altri alle loro spalle si arricchissero o conservassero posizioni di privilegio. Ricordate quando vi dicevamo che tutte le forze sono doppie. Così molteplici sono gli scopi per i quali gli avvenimenti umani accadono. Sempre più ragioni concorrono, più necessità vengono soddisfatte. Capire che la dannazione non esiste, eppure non scatenarsi, eppure conservare la propria dignità e saper autocontrollarsi. Non avere dunque più timore, non essere dalla paura soggiogati. Ed agire ugualmente bene. Questo, a questo devono portarvi i nuovi insegnamenti. Dico nuovi per intenderci, figli. A questo devono portarvi il senso approfondito dei nuovi concetti. Vi benedico, la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Alla mece. Oh, la mia saluta.
Buonasera, Alan.
Occorre saper leggere fra le righe di quello che vi viene detto, perché vi è sempre il timore che sia compreso oltre quello che vi viene, quello che si vuole significare. C'è sempre il timore di scandalizzare qualcuno, è vero.
Oh, no.
Non che qua si parli di cose oscene, ma si possono scandalizzare le creature in molti modi. E quindi noi non vogliamo, certo, perché, come dice il Vangelo, lasciate che gli scandali avvengano, ma guai a colui il quale sarà la causa di uno scandalo. Quindi noi non vogliamo essere la causa di scandalo. Certo, bisogna saper intendere fra le righe. Non è facile. Poi vedete, non è facile, perché se voi osservate anche la società attuale, che si è conquistata una maggiore libertà, intendo dire gli uomini, è vero che vivono oggi, voi vedete che da essere compresi in certi schemi troppo rigidi si passa poi ad non avere più assoluta mente controllo. È vero? Ecco perché è difficile e pericoloso andare oltre. Da un estremo si passa a quello opposto e quindi l'errore permane.
paura.
Forse l'aver detto che ogni sentire dell'uomo è suo sentire può avere scandalizzato qualcuno di voi, il quale trova difficoltà a pensare che un assoluto debba sentire in termini così meschini quali sente l'uomo. E il figlio Loreno non comprende come è vero un sentire sublime come quello assoluto possa così peggiorare da diventare il sentire di un salvaggio. E non è esatto questa affermazione, perché quando si dice che ogni sentire è suo sentire, che nessun sentire può essere al di fuori dell'assoluto, non il sentire relativo non è un sentire assoluto scaduto, peggiorato, come si può dire, precipitato, è vero? È una cosa diversa, è appunto un sentire relativo. E chi può dire che il sentire relativo sia peggiore dell'assoluto? Sono due cose completamente imparagonabili. Certo che è peggiore, perché l'uno ha una gamma di intensità infinita, l'altro ha una gamma di intensità finita, limitata, certo. Ed allora il paragone non può che essere a svantaggio del sentire relativo, è vero? Mm-hmm. Ma questo paragone non può essere fatto in questi termini. Il sentire relativo è un sentire di natura tutta diversa. Tant'è vero, come vi è stato detto, il sentire relativo per sussistere ha necessità di un ente percepiente, è vero, che può essere l'individuo, e un qualcosa che deve essere percepito e che sono, ad esempio, i fotogrammi, è vero? Il sentire assoluto, invece, non ha questa necessità. Purtuttavia, nel sentire assoluto si trova egualmente questo raffronto. L'ente percepiente, che è l'assoluto stesso, l'essere, ed il percepito, che è ugualmente se stesso, il tutto. Ma se non vi fosse ugualmente il percepire se stesso, egualmente vi sarebbe invece il sentire assoluto. il contrario di quanto accade per l'individuo. L'individuo, se non ha una situazione da percepire, non sente. Ogni sentire corrisponde ad una situazione raggiunta. Non è così per l'assoluto. Ora, amici, io non ho la pretesa di essere chiaro e profondo in questo argomento, perché non ne provo, non lo sento direttamente, non lo vivo, e quindi non posso che riferirvi quello che ho inteso dire e che mi è stato spiegato. Per questo argomento e per altri, vorrei, ve l'avevo detto, intrattenermi un poco con voi, sempre che voi siate vostro agio. E se posso esservi utile nel rispondere a qualche domanda, nei limiti che io ho, si intende. Questo non è falsa modestia, ma realtà.
Io volevo chiedere, Alan, questi fotogrammi che esistono da sempre e che si presentano all'individuo, che l'individuo può scegliere, no? Una situazione, per esempio, di dolore, una situazione dove è rappresentata una cattiva azione, se invece l'individuo questa cattiva azione non la compie, cioè non vive quel fotogramma, ma questi fotogrammi sono stati lo stesso sentiti, percepiti, pensati dall'assoluto?
Certo, certo.
E allora l'assoluto, all'assoluto ne viene una sensazione di dolore, di pena, anche per quei fotogrammi che in effetti invece l'individuo, non scegliendoli, non...
L'assoluto è il tutto, e quindi tutto quanto voi possiate, anche non solo, come posso spiegarmi, non solo tutto quanto può esistere ed anche non essere vissuto dall'individuo, è vero, è da lui sentito, ma anche quello che voi pensate. Per esempio, voi dormite ed avete un bel incubo, è vero, che vi arreca un dolore, un terrore, è vero? Questo voi dite appartiene al mondo della fantasia e quindi non è reale, eppure è sentito da voi e da lui, perché anche questo sogno è in lui. Tutto, anche dunque, non solo le situazioni reali, ma che non sono vissute, sono in lui e sono state da lui, come tu dici, sono da lui pensate, è vero, non sono state, sono da lui pensate o create, come dici, ma anche quelle che voi definite fantasie, sogni, chimere, illusioni.
Sì, perché quelle ci hanno dato una sensazione a noi come individuo, ma io dico, ma quei fotogrammi dove è rappresentata questa reattivazione e nessun individuo compie, perché per scelta in quel momento lui invece non la fa, questa situazione di dolore è percepita lo stesso dall'assoluto.
Sì, sì. Perché vorresti fare forse una partita, è vero, non di dare avere o di buono?
No, e... vorrei pensare che se io questa azione non la compio, insomma, in parole povere, io non do questo dolore all'assoluto, capisci?
Oh,
non per la mia evoluzione.
È molto altruistico questo
pensiero. No, ma insomma, io dico in parole povere.
Sì, sì, certo, ma... E non è così certo il termine, per quanto io possa, per il termine del problema non è questo, non è che è vero, si possa dare dolore all'assoluto, tanto più che, ripeto, leggendo fra le righe di quello che questa sera vi è stato detto e ricordando quello che la lezione sul bene e sul male che sono relativi, eccetera, eccetera, si vede che il dolore, l'errore acquistano un aspetto molto diverso.
È solo l'individuo che da questa esperienza
che in fondo si giudica gli avvenimenti per quello che essi portano e si è portati a dire che tutto è bene. Certo, è pericoloso, è vero,
per Maria. Non c'è che si possa
parlare. Alan, su quei due sentire di cui ha accennato nella spiegazione Yogananda, puoi chiarirci qualche cosa, dato che era rimasto qualche dubbio?
Ah, è già stato chiarito, mi sembra.
Dai.
Era la frase trascritta, in effetti, non trascritta dal magnetofono, intendo,
sì.
In effetti incompleto, perché voi sapete che gli orientali hanno un modo di dire molto poetico,
sì, molto.
E se ben ricordo gli aveva detto tutto quanto l'individuo, adesso lo ripeto con mie parole,
sì.
Sente è suo sentire dell'assoluto, e poi il contrario, niente di ciò che si sente è vero. Il sai com'è che parlano gli orientali?
Ecco.
Vi era quel modo lì,
sì,
tutto spiegato,
ecco,
come
sì.
Confermato.
Come ha confermato lui, grazie.
Lei, Blandi, ci aveva parlato
di due cose ancora. Sì, su cosa si deve intendere, su vita.
Certo, la vita, come la intendevate voi, che dalla nascita alla morte non c'è, perché tornava bene il concetto di vita quando si vedeva il cosmo, ad esempio, che piccolino nasceva e poi veniva riassorbito, oppure una pianta, si vede il seme piccolino che poi è gettato nella terra, germoglia, diventa una pianta e poi dopo al fine muore. Si vede tutto il ciclo, quando è seme si dice la pianta deve nascere, quando la pianta è morta, ci si piange sopra, se si era affezionati, e insomma tutto rientra in uno schema consueto. Adesso che noi sappiamo invece che il seme c'è sempre, che c'è sempre la pianta, anche quando si è vista morire, è vero, ma che significa questo solamente? Che si è andati oltre nel tempo, nel punto in cui i fotogrammi in cui la pianta è rappresentata come morta, ma che se si potesse tornare indietro, è vero, in questi fotogrammi la si vedrebbe ancora viva come la si è vista un'altra volta, vita acquista un significato diverso, dice non c'è più un ciclo, la vita è questo ciclo, la vita è disegnata, è rappresentata. La vita dunque dove va? Dove è che si ritrova? Si ritrova nel piano akasico, perché solo nel piano akasico c'è una sorta di scorrere. No, la vita è dappertutto, perché tutto vive, perché niente è morto. Anche quello che voi pensate sia immobile, è vero, che poi l'immutabile vive. In che e come vive? Vive in forma diversa da quella che voi siete abituati a pensare. Mi spiego. Voi pensavate che una pianta viveva perché vedevate il seme che cresceva e finché la pianta poi non c'era più, come ho detto prima. Adesso invece se voi guardate ogni fotogramma a sé. Non vedete più la pianta che cresce, è vero, ma vedete tante fasi, quella che voi chiamavate vita della pianta. Ma la vita, se voi prendete una fase sola, la vita è lì. È un concetto diverso, perché non è uno scorrere secondo un'associazione, ma la vita, il fotogramma stesso vive, non è morto. Tanto è vero che è vivo e vitale per l'eternità. Mi sono spiegata. Dunque, è un nuovo modo di concepire la vita. La vita si dice vive non perché si muove o perché muta, ma vive perché esiste. Dunque, vivere significa esistere, ed esistere significa vivere, anche quando esistere e vivere non significano più mutare, trascorrere. Non so se io mi sono spiegato.
Sì, sì.
Certo, ringraziare. Per la maggior parte, ripeto, cose che mi sono state dette, che io ho capito, ma non ho assimilato, perché vivo un sentire che non è ancora molto intenso, è vero, io non ho ancora padronanza della verità come altre voci che vi parlano. Se non avete altre domande...
A proposito dei programmi, se sono tutti già programmati, la nostra volontà, non nel migliorare, insomma, di fare ciò che sentiamo il nostro meglio, come si inquadra?
Se ci sono delle varianti, è vero, la nostra volontà è quella di scegliere la parte in cui siamo migliori. Sì, certo.
Allora, io volevo chiederti, nella questa colonna delle razze, di evoluzione, insomma, dall'uomo al superuomo, i primi fotogrammi ci sono rappresentati dei sentire A, va bene? A quanta distanza sono rappresentati gli ultimi sentire A? Non so se... della stessa razza, intendo dire.
Nel
tempo, cioè tra i primi sentire A e gli ultimi sentire A della stessa razza. Non ci possono essere più di 20, ecco, quanti anni di sfasature massimo ci possono essere?
È un po' difficile rispondere.
Sì.
Perché non so. Ma non credo che vi sia proprio
una grande differenza.
No, e che sia sempre uguale per ogni razza. Ma mi sembra che corrisponda un mezzo ciclo.
Cioè 75, no, cioè un ciclo di 2750 anni. No, bisogna che sia di più, perché sennò sarebbero sempre rappresentati degli individui quasi della stessa evoluzione, perché sarebbero quasi tutti alla stessa incarnazione.
No, il ciclo, a quanto corrisponde un ciclo?
Un ciclo è quello grande, è 2450 anni. Quello fatto di 7 piccole età.
Mi sembra di ricordare un mezzo ciclo. Comunque, potete domandare.
Ecco. Grazie. E anche quello ti volevo chiedere, dicevo, dato che c'è stato detto che là c'è l'eguaglianza perfetta nell'aldilà, allora se ne deve dedurre che anche il numero delle incarnazioni, o perlomeno il numero di anni che uno deve trascorrere come incarnato, deve essere pressappoco uguale per tutti.
E più che altro è il peso, è vero,
certo.
Non tanto proprio il numero delle vite, ma il peso. Sì,
certo.
Il peso. è come per il karma, è vero, è vero, e che non è tanto l'identico l'avvenimento, la legge del taglione, come si usa dire, ma è il peso. Adesso devo lasciarvi e vi saluto con affetto.
Alan, perdona, i sette piani restano?
Sì, sì,
grazie. Sandro, quello che ha la poliomielite e che è un ragazzo un po' strano, ha chiesto di intervenire una volta a queste riunioni. Ora, vale la pena di istruirlo prima di fargli leggere qualcosa, o nemmeno vale la pena?
Mi sembra di no. Andrò a vedere per bene.
Lilli, puoi dirmi se Isabella può intervenire
un po'? Forse, ma questa Isabella, se non la conosco.
C'è lavoro?
Ma ci vorrebbe di quelle, di quell'altro, sai? Quell'altro di sì, le sta con la bellina, sai? Baffo, sbaffato, rimbaffato.
Non mi interessa,
ah no, almeno posso rompere.
Per conto mio,
non piace.
Beh, non ho mai risposto.
Si è rotto due volte.
Sì, ha detto che ci vorrebbe di quell'altro.
Ah, senti, Angelica, hai niente da dire?
Io mangiavo le vostre le caramelle.
No,
mi parlate di caramelle.
No, grazie. Allora devi scappare.
Mi porti bella. Certo, io parlo, bisogna che mi capisca a volo, perché io sono troppo intelligente, non posso ripetere.
Allora, Angelini, cosa le dico?
Sto bene, risposta.
Ah, quell'affare che hai tirato dietro?
Sì.
Ma non so.
Forza di questo, ha detto.
Sì, bisogna intuire, vero?
È un confetto di...
Non mi con la bomba, ma...
Un confetto di
pistola.
Ho un movimento.
Poco movimento,
dove poco movimento?
Era una concentrazione privata.
Scusate, scusate tanto.
Non c'è credo con me.
No, non ho le risposte.
E a me?
Oh, ci sei perso, ci sei anche te.
Non
questi due bambini, li hai veduti Lilli? Queste fotografie, cosa ne dici di questi due bambini?
Belle, Dio li benedica, come si dice?
Vero,
Dio li
benedica, la pancia e la bellica.
La pancia e la bellica. La bellica sarebbe l'ombelico?
Ah, ho capito. Senti, Lilli.
Per tornare la rima.
Che cosa vuoi fare?
Che devo dire, ci spesta?
Ci spesta, per te sta meglio. Nulla. Aspetta, passi.
Sembra stanco di cervello.
E appunto, Dio, ma siccome il cervello non posso riposare, che devo fare? Qualche rimedino tuo, sì.
Ma una cura, no?
Non importa, sono
delle punture. Solo una cosa un po' più energica.
Più delle punture.
No, più delle pasticche, più degli sciroppi, come si chiamano quelle cose sbrosciolose?
Sono che punture tu gli dici questo?
Ora sarà un po' troppo.
Ma non
so. Tuo figlio è la propaganda.
Una curetta, insomma, un po' più forte di quella così. Sì. Senti, Lilli, devo cominciare.
E poi quell'altra cosetta così, se è possibile, mi dubbio.
Ora no, non importa.
E poi?
Non siete educati per benino tutti, non mi piacete proprio.
Io devo pensare di poter fare l'operazione a questo piede su quale
cammino. No. Senti, tu metti una bella ciantella invece di questi pacchetti e tu camminerai proprio bene.
Senza tacco?
No.
Una ciambella, mai detto?
Una ciambella. Una ciambella.
Sono difficile.
Franchina,
dimmi.
Io sarei come l'ispettrice delle scuole, sai?
Ha capito?
Che vado a visitare le scuole che poi vado
a vedere. Vieni a vedere a che punto.
Ah, i maestri.
Ecco. No, più in su. No, maestri.
Il ministero.
Oh, bravo. Sì, il ministero. Allora, bisogna che faccia un rapporto a questo Hempis, perché da quando vi fa le lezioni lui non capite più nulla. Io parlo e voi non capite.
Sei rimasta tu troppo in banca.
Il convento ciucciato.
Ma ce l'hai messo anche tu però, per ciucciarlo
tutto. Non sbagliare, a dare quello lì a venire. Io ho preciso a schizzinicio.
Lilli, Zoe ti ha chiamato.
Possiamo andare tranquilli all'estero noi?
Sì. Vai tranquilla che tornerai anche tranquilla. Allora, se avete bisogno
di consultazione, io sì. Vorrei che mi dici chi sia qui. Al nostro gran maestro che
è non viene più, sai.
Perché?
Non viene più.
Perché
se fa questa figura di ispettrice?
Come
non
viene
più?
Ma non viene più, va salutato l'altro giorno.
Davvero? Sì. Lilli, non è vero.
Per questo l'hai commosso, no?
Come bisogna che tu vada a fartelo sturare, perché ci danno una po' di infiammazione. Capito? Invece se quando l'hai sturato, poi l'aria di mare si ci vorrà. Questo lo dico sin quando ti prepari la... Ti si osserà l'infiammazione, ti si sparirà.
Bene.
Essendo saltato, come il bacillo, il microbo.
No, Lilli, ma che dici davvero sul fatto di
chiamare? Quando mai ho detto le bugie io? Si vede che tu vieni quanto spesso.
Ma come l'hai detto qualche volta, ci hai detto che l'avevi licenziato tu, ti ricordi?
Sì, ma questa
volta... Ma senti, io c'è qua. È un da sole di lavoro.
No, Ellie.
No,
perché?
Siamo ancora giugno.
E poi c'è anche quella del caldo, e tanti bacini a Francesco.
Grazie.
E poi tanti bacini ai signori più buono, tanti bacini in generale, e poi tanti spotacchi allo struggimento.
E poi
tanti
bacini.
E poi l'aereo, frusca.
La Lilli ha detto che
ma che sono quei bacini?
La maniera.
Lilli.
Il radioso e la radiosa.
E poi, per favore, andrà bene il viaggetto di quelle scimmiette là?
Ah, sì.
Oh, grazie a Dio.
Allora vi saluto.
Lilli, cara, a presto, eh.
Ciao.
Stasera sono stata abituata, vero?
Oh, sei bravissima.
Brava, brava.
Sei bravissima.
Questi sono pezzi di storia, metterli via per venina.
Li metto via per venina?
Sì. Latte, mettiamo lo stesso.
Va bene. Le rose, hai sentito il profumo?
Le rose, sì.
Ciao,
Lilli. Con altre?
Profumo di Teresa, eh.
Ah, che
ti ha detto
lo sturato?
No, quando l'ha sturato, capito? L'ha sentito la Franca, tu devi andare in mare dopo quando l'ha sturato. La bella sturata.
Preparate i sordini?
Deve cambiare aria, no?
Sì, l'ho detto sì.
No, ma le più che altro l'ha stappato. L'ha stappato perché sennò non si... Il bacillo del vento, dove si hanno... L'hanno fatto perfino una sottoelevazione dentro il cuore.
No, sul serio io sento.
Ci stanno tanto bene.
Lo sento.
Allora, va via.
Lilli, per favore.
Lei dice dove
c'è
Isabella. Deve andare via, deve andare via. Allora, più un qua, più un qua.
Ah, qua.
Quando ci farà si va a quando ci farà così. Allora, perché lo so. Tanti bacioni a tutti, tante belle cose.
Lilli, tesoro.
Tanti bacioni a tutti.
Arrivederci, Lilli.